Radio DJ. Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ.
Ciao a tutti, sono Carlo Lucarelli, questo è Di Giallo su Radio DJ e siamo qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra storia che viene dalla metà oscura del mondo della musica. Che poi non è detto che sia così oscura, nel senso misterioso, criminale o drammatico del termine, ma sicuramente è sempre piuttosto strana. La musica, lo abbiamo già detto, è fatta di musicisti, di gruppi e di canzoni, ma è fatta anche di luoghi. Ci sono i luoghi in cui nasce, come le città in cui si forma una scena particolare, data dalla concentrazione di gruppi, per esempio. Ci sono i luoghi in cui si fa, come le discoteche, i club e le case discografiche. E poi ci sono i luoghi mitici, che restano nell'immaginario di intere generazioni perché in un modo o nell'altro è lì che accadono le cose. Ecco, uno di questi luoghi mitici, che ha influenzato la musica per tanti anni, è sicuramente la spiaggia di Brighton. Brighton è una cittadina che sta nell'East Sussex, sulle coste del sud della Gran Bretagna. È una cittadina di mare che si affaccia direttamente sul canale della Manica, davanti alla Francia. Non ha le bianche scogliere a picco sul mare che hanno reso famosa Dover e che sono la prima cosa che si vedeva quando si andava in Inghilterra, via mare o in aereo, prima che scavassero il tunnel sotto la Manica e ci si potesse andare anche in macchina o direttamente col treno. Ma Brighton ha una grande spiaggia che l'ha resa una delle località turistiche più famose del Regno Unito. Va bene, non è il mare della riviera romagnola, di quella Ligure, non è quello della Calabria o della Sicilia, ma per gli inglesi è comunque un gran mare e almeno 8 milioni di persone vanno a farci le vacanze ogni anno, facendo crescere la piccola cittadina fino a fare una città di 160.000 abitanti, più di 400.000 con il comprensorio di Hove e tutto il resto. Ma perché parliamo di Brighton come se fossimo un'agenzia turistica? Perché non è tanto la città che ci interessa, quanto la sua spiaggia e soprattutto quello che ci succede di notte, ma anche di giorno, almeno dagli anni 60. Perché proprio per la sua vocazione turistica, Brighton è uno dei luoghi dove si concentra una delle scene musicali più interessanti della Gran Bretagna. Fine spot turistico per la bella Brighton, torniamo ai nostri argomenti un po' più oscuri e sicuramente più strani. Allora immaginiamo la spiaggia di Brighton in un weekend alla metà di maggio del 1964, il Whitsun Weekend, il fine settimana del Sabato Santo, Bank Holidays si chiamano, festa in tutto il Regno Unito. C'è il sole, un sole inglese, va bene, ma sempre un bel sole. E c'è un sacco di gente sulla spiaggia, nei padiglioni stile Regency molto eleganti, nel lungo molo di metallo e di legno che arriva fino in mezzo al mare, anche nei negozi di moda della passeggiata sul lungomare. Poi all'improvviso arriva un po' di gente strana. Sono ragazzi giovanissimi e non sono vestiti proprio da mare, non hanno i calzoncini corti o il costume da bagno, ma calzoni Levi's molto stretti, dritti a sigaretta sulle gambe, giacchette attillate, capelli tagliati corti, quasi a caschetto, è un tipo di eschimo verde col cappuccio che si chiama parka. E le ragazze hanno pettinature cotonate e abitini stretti di plastica con la minigonna. Arrivano su vespe e lambrette truccatissime, coperte di specchietti retrovisori. E non sono un gruppetto, sono tanti, tantissimi, perché sono quasi un migliaio. E non sono soli. Dall'altra parte arriva un altro migliaio di ragazzi, anche loro giovanissimi ma molto diversi. Sono vestiti come negli anni 50, portano il chiodo, il giubbotto di pelle, una sciarpa bianca, ciuffo e basettoni da rockabilly e guidano moto più potenti da Hells Angels. Chissà come vanno le cose ed è andato sulla spiaggia per godersi il sole, scappa subito di corsa, perché sa benissimo che sta per scoppiare una battaglia tra mods e rockers. I mods sono una di quelle che tecnicamente viene chiamata una sottocultura, un modo di essere che investe musica, moda, atteggiamenti e stile di vita. Nascono agli inizi degli anni 60, si chiamano così dall'abbreviazione del nome Modernist, e sono un'espressione della ribellione giovanile di quegli anni. Se la società per bene ti chiede di essere pulito, elegante e carino, allora noi saremo esageratamente puliti, eleganti e carini, dei dandy insomma, esagerati. Vestiti in stile italiano, comprati nelle boutique di Carnaby Street, o fatti fare, o anche rimediati quando non ci sono i soldi. E poi musica, Small Faces, The Kink, gli Yardbirds, il Rhythm and Blue, il Soul, lo Sky, soprattutto gli Who, i club della swing in London o quelli di Manchester. C'è anche la droga, parecchia, soprattutto anfetamine e Dronamil, Purple Earth le chiamano perché sono piccole pillole bluastre, poca eroina e niente canne, perché buttano giù, mentre nella logica di certi mods c'è l'essere su, essere cool, per tutta la notte. I rockers sono il contrario, nascono anche loro agli inizi degli anni 60, ma sono completamente diversi. Li chiamano così rocker, perché la loro subcultura si ispira al rock and roll degli anni 50. La musica che ascoltano è quella, Gene Vincent, Chuck Berry, Elvis Presley e gli sviluppi del rock degli anni successivi. Si vestono in modo opposto ai mods. Il loro stile non è cool, ma pratico e selvaggio. Il chiodo, il giaccone di pelle da motociclista, decorato da scritte e spille, il berretto, il casco, gli stivali, i capelli lunghi con i basettoni e il ciuffo tenuti a posto da un'esagerazione di brillantina. Stile Pompadour si chiama, perché i capelli sono alti e gonfi davanti come quelli di Madame Pompadour. Anche le moto che guidano sono l'opposto. Mica quegli asciugacapelli, come li chiamano, quegli scooterini da città che guidano i mods. Le loro sono motociclette da strada, Harley Davidson da Hells Angels. E di droga, naturalmente, ne gira parecchi anche lì. Bene, una sottocultura è anche una tribù in cui riconoscersi, da cui avere un'identità, e c'è un bellissimo film che lo racconta, in particolare quella mods, ma non solo. Vale per tutte le altre. Si chiama Quadrofenia, ed è uno dei film che meglio raccontano le contraddizioni della ribellione giovanile. Bene, una tribù si definisce anche attraverso un opposto a cui contrapporsi, un nemico da combattere. Mod e rockers sono gli opposti. Sono gli anni 50 contro gli anni 60. Snob effeminati fuori di testa, i mods secondo i rockers. Macho primitivi e retrogradi, i rockers secondo i mods. Mods e rockers sono il nemico. E al nemico, quando lo si incontra, si fa la guerra. C'era stato un primo round nel fine settimana del 28 aprile di quell'anno, il 1964. Mod e rockers si picchiano tutte le volte che si incontrano, sia a Londra che a Manchester. Chi di più fracassa quelli che sono di meno, e poi arriva una rappresaglia che fa lo stesso. Succede nell'Inghilterra di quegli anni, molto violenta, con gruppi di ragazzi che si menano, siano gang oppure gruppi di amici, e soprattutto con quello che succede con i tifosi delle squadre di calcio, gli hooligans, dopo le partite. Insomma, la gioventù inglese è parecchio violenta. Quella però, quella dei rockers e soprattutto quella dei mods, fa più paura. Lo dicono i magistrati e la polizia, quando ne arresta e ne giudica qualcuno. Lo scrivono i giornali. Questi non sono delinquenti abituali, non sono freaks, mostri, deviati, barboni, teppisti riconoscibili da come si vestono o da come non si lavano o si tagliano i capelli. Questi sono tutti ragazzini per bene, ben vestiti e dalla faccina pulita. Vanno a scuola, lavorano e a casa hanno genitori che li aspettano, anche se preoccupatissimi e in ansia. Eppure, nonostante le giacchettine, le cravatine e le camicine bianche, questi si sballano di anfetamine e si fracassano di botte. Com'è questo fatto? Si crea nella Gran Bretagna di quegli anni una situazione di moral panic, come si chiama in sociologia, quando la società comincia a considerare un gruppo di persone pericolose per la stabilità del sistema e ad averne paura. Come con le streghe, per esempio, o con i comunisti negli Stati Uniti all'epoca di McCarthy. Il terrore, il moral panic verso mods e rockers, ha il suo culmine nel 1964. È il 28 aprile quando a Clacton, che sta più a nord, sulle coste della Manica, ed è anche quella una località di villeggiatura, si scatena una mega rissa tra mod e rockers, che porta in tribunale 24 ragazzi tra i 16 e i 20 anni, con accuse che vanno dall'aggressione, alle lesioni gravi, alla resistenza alla forza pubblica, perché i ragazzi non hanno problemi a menarsi anche con i poliziotti. Bravi ragazzi con la faccina pulita, ed è questo che fa paura. Il giornale locale, raccontando la seduta in tribunale, non manca di far notare che quello condannato per i fatti più gravi, Michael Fenkel, 20 anni, va a trovare la mamma malata in ospedale tutte le sere. Clacton, 28 aprile, è il primo round. Brighton, 18 e 19 maggio 1964, è il secondo. Migliaia di mods e di rockers si scontrano sulla spiaggia di Brighton sotto gli occhi di una folla di turisti che si affaccia alle balaustre del lungomare per guardarli, scandalizzata o divertita. La polizia non riesce a contenerli e la battaglia va avanti per due giorni di seguito e si sposta lungo la costa fino alla cittadina di Hastings, che nel Medioevo era stata la sede di una storica battaglia e che adesso vede giovani inglesi in quella che viene chiamata la seconda battaglia di Hastings. I mods e i rockers si picchiano con quello che usano di solito: pugni, bastoni, catene da bicicletta, fanno a pezzi le sedie a sdraio e usano quelle, qualche volta salta fuori anche un coltello a scatto. È una fortuna che non ci lascia la pelle nessuno, anche se all'ospedale ne finiscono parecchi. Alla fine la polizia, che li carica a cavallo, riesce a farli smettere e ad arrestarne parecchi. E di nuovo finiscono in tribunale a far paura a tutti, proprio perché sono così bravi ragazzi.
Giallo DJ. Di Giallo.
Mods e rockers ad un certo punto finiscono. O meglio, restano come una specie sottocultura, sempre più minoritaria. Perché cambiano i tempi, cambia la musica e cambiano gli stili. Ma soprattutto perché anche loro, come tutti gli altri, ad un certo punto diventano moda, attirano un sacco di gente che non ci crede veramente, e quando cambia la moda cambiano anche loro. Sulla spiaggia di Brighton, i mods e rockers arrabbiati non se ne vedono più. Ma questo non significa che Brighton resti soltanto in mano ai turisti in costume da bagno con la merenda a sacco a prendersi il pallido sole britannico. perché Brighton, lo abbiamo detto, resta una delle capitali della musica. A parte gli ABBA, che vengono praticamente lanciati dall'Eurovision Song Contest, una gara musicale che si teneva al Brighton Dome, le spiagge si ricoprono di giovani legati alla musica quando Fatboy Slim, un DJ che tra le altre cose faceva anche parte del gruppo degli House Martins, tiene proprio a Brighton il suo Big Beach Boutique, che ricalca il nome del suo club, Big Beat Boutique, sempre a Brighton, e che sarebbe un grande concerto a cielo aperto, di quelli che durano fino all'alba. Ne aveva già fatto uno il 6 luglio del 2001 ed erano venute 40.000 persone. Così ne fa un altro l'anno dopo, il 13 luglio del 2002. Ma si vede che la voce si è sparsa bene, perché invece delle 40-60.000 persone previste, che sono già un bel numero, ne arrivano 250.000, che sono un'enormità. Brighton si blocca peggio che al tempo dei Mods e dei Rockers, con la circolazione paralizzata in tutta la cittadina e dintorni, fino al giorno dopo, quando la polizia, non senza sforzo, riesce a far sfollare tutti. Nella calca, durante il concerto, ci scappa anche un morto. Fatboy Slim viene bandito a vita dalla zona di Brighton, peggio di Michael Fancourt di 40 anni prima, ma riesce a tornare nel 2007 con un altro concerto, un altro Big Beach Boutique, che questa volta mette insieme solo 20.000 persone e non provoca guai. E così Brighton continua a produrre musica, continua ad essere uno dei miti dei luoghi della musica.
Radio DJ. Carlo Lucarelli. DJ.
Cha-cha.